Vedo un grande rischio di ingovernabilità e non è un bene perché la Spagna ha bisogno di grandi riforme. Ma non dovrei parlare di politica, non fa vendere i libri. Comincia così l'intervista allo scrittore Javier Cercas che fa ovviamente dell'autoironia visto che lui di politica se ne occupa e come. E prima di andare a leggere altri passi di questa interessante intervista, breve carrellata di titoli, ovviamente tutte aperture sulle elezioni spagnole. Il voto frantuma la Spagna, Repubblica, Rajoy vittoria senza maggioranza, dice la Stampa, oppure il Corriere della Sera, popolare in testa ma Podemos è al 20% e questo scuote la Spagna e così via. L'Unità fa la spiritosa a tutta pagina, no Podemos, prendendo un po' in giro quel grido di centinaia di migliaia di spagnoli, sì Podemos, che va avanti ormai da anni. Addio Spagna bipolare. Dopo il voto è l'Italia bloccata del 2013, prima dell'Italicum. Come dire, però meno male che Renzi ha fatto la riforma elettorale, quindi noi stiamo messi molto meglio. Secondo l'Unità. Rajoy vince ma non governa, con Podemos, PSOE e Ciudadanos coalizione o si rivota. Torniamo a Repubblica e sentiamo la voce di Javier Cercas che dice: quando ero ragazzo e vedevo uno scrittore occuparsi di politica, pensavo che non doveva essere un bravo scrittore. I grandi scrittori si isolano, si dedicano all'opera. E quindi continua a fare dell'ironia. Poi più avanti, insomma, entra nel merito. Un grande cambiamento è certo avvenuto, una svolta politica per la Spagna. Per capire se sarà buono o cattivo bisognerà aspettare. Senza dubbio arriveranno in Parlamento molti personaggi nuovi e questo cambierà la nostra cultura politica. È finito il tempo delle maggioranze assolute, dei partiti che prendevano tutto il potere. Ora bisognerà imparare la mediazione, il consenso. Vedo però un grave rischio di ingovernabilità che sarebbe drammatico per il Paese. Affrontare la corruzione partitocratica con nuove leggi occorre. Risolvere con intelligenza il tema territoriale, ovvero la questione catalana. Non vorrei che il Parlamento si trasformasse in una palude, un emiciclo di tutti contro tutti senza capacità di governo. Poi più avanti, riguardo Podemos e Ciudadanos, è un processo politico iniziato il 15 maggio del 2011 con l'occupazione della Puerta del Sol a Madrid e il movimento degli Indignados. Dopo quei giorni, in una democrazia sana, i partiti avrebbero dovuto ascoltare la gente che stava nelle piazze e partecipava con grandi manifestazioni in un movimento popolare molto forte. Non protestavano solo per la crisi, non erano solo ragioni economiche. Quelle persone chiedevano democrazia reale e subito. In un sistema politico sano, la reazione dei partiti avrebbe dovuto essere quella di aprirsi alla società e ascoltare quelle persone. Invece la reazione dei partiti è stata chiudersi, blindarsi, far finta che non stava succedendo nulla. E questo perché i due più antichi partiti spagnoli, il PP e il PSOE, sono militarizzati, senza democrazia interna, sono partiti inutili che non svolgono la funzione di raccogliere le istanze della società e trasformarle in programmi politici. E così nacque Podemos, chiede l'intervistatore di Repubblica. Fu l'idea, risponde Javier Cercas, di alcune persone intelligenti per assorbire l'energia sprigionata in quei giorni. All'inizio era un partito antisistema, sosteneva la rivoluzione bolivariana di Chavez in Venezuela, diceva che la contrapposizione sinistra-destra era superata, era contro l'euro, contro l'Europa, contro la NATO, come altri partiti nati in Europa durante la crisi. Per contrastare Podemos, i poteri economici, le banche, la grande industria hanno creato Ciudadanos, un partito marketing per rappresentare a destra l'aspirazione al nuovo. Poi, più avanti ancora, non mi fido dei vecchi partiti, ma neppure dei nuovi. Questa è la triste verità. Non mi fido di Ciudadanos, anche se apprezzo alcune loro proposte, perché è un partito nazionalista spagnolo e la sua traiettoria nella vicenda catalana non mi piace per niente. e non mi fido di Podemos perché prima erano radicali e adesso sono moderati. E verso la fine dice: il 90% della corruzione in Spagna, un problema strutturale gravissimo, inizia nei partiti. Le loro forme di finanziamento sono completamente oscure e questo deve cambiare, ma non sono sicuro che accadrà. Sono molto scettico di fronte al risultato di queste elezioni perché temo che il cambiamento non sarà reale, profondo, ma superficiale ed effimero. Per esempio, i leader di Podemos mi sembrano soprattutto molto ambiziosi. Sono marxisti, ma nel senso di Groucho Marx. Cioè, questa è la nostra idea politica, ma se non vi piace, abbiamo anche quest'altra, che poi fa parte appunto delle battute dell'aneddotica di Groucho Marx. In meno di un anno sono passati dall'anticapitalismo radicale alla socialdemocrazia, e questo a Cercas sembra un buon motivo per non fidarsi, o quantomeno non considerarli molto credibili. In prima pagina Repubblica al commento di Andrea Bonanni, che dice: è il trionfo del voto contro. Più di metà degli spagnoli di sinistra hanno votato contro il PSOE scegliendo Podemos, più di un terzo degli spagnoli moderati ha votato contro il PP premiando Ciudadanos. La Spagna non si è spostata a destra e neppure a sinistra. Poi tutti i quotidiani dedicano pagine intere a Iglesias, il insomma leader, chiamiamolo così, Pablo Iglesias di Podemos, che considera i risultati di ieri un evento storico. Comincia una nuova era politica. Iglesias completa la remontada. Dopo una campagna elettorale in salita, Podemos è il terzo partito. In queste stesse due pagine c'è uno spazio dedicato alla Grecia. Chissà, forse è casuale, però di fatto il calo comunque che ha subito Podemos negli ultimi tempi è dovuto sicuramente alla situazione della Grecia, cioè a Tsipras e a Syriza, perché molti spagnoli che erano intenzionati a votare Podemos hanno riflettuto sul fatto che, tanto comunque sia, chiunque vinca, è l'Unione Europea che detta legge, o meglio la Germania, o meglio la Troica. E quindi il brutto esempio di Syriza e di Tsipras, che per carità sicuramente non poteva fare altro, visto che il nemico era troppo potente, però ecco, di fatto ha creato molta disillusione anche in Spagna, e quindi è molto probabile che senza l'esempio greco Podemos sarebbe almeno il secondo partito. Si scrive su Repubblica riguardo alla Grecia: tagli e riforme riaprono il flusso degli aiuti verso Atene, che aspetta la fine del dominio dei falchi a Bruxelles. Tsipras ha fatto i compiti, ora chiede taglio del debito e fine dell'austerità. E a proposito proprio della Grecia, di Tsipras e del disastro imposto dal Fondo Monetario Internazionale, in primo luogo la signora Christine Lagarde, che ci aspettiamo tutti di rivedere almeno il 6 gennaio, ha subito un grave affronto, è sotto processo, bufera sulla direttrice del Fondo Monetario, rinvio a giudizio per il maxi risarcimento a Tapi, caso che risale al 2008, quando lei era ministro di Sarkozy. Porca miseria, ma com'è che questa corruzione veramente è un flagello che arriva ovunque. Ma bene, lasciamo perdere l'epifania Lagarde e torniamo brevissimamente sulla Spagna, e poi vediamo il resto, perché anche il Fatto Quotidiano ovviamente dedica molto spazio, e il titolo è: una Spagna all'italiana. Gli anticasta di Podemos levano la maggioranza a Rajoy, ma di fatto poi insomma dipenderà da quale coalizione riusciranno a mettere assieme. L'esempio della Germania ovviamente è quello a cui già pensa Rajoy e la sua banda di corrotti marci di PP, del PP, però ecco, insomma, la Spagna non è la Germania, quindi non sarà facile. Nessuno, tutti i giornali di stamattina provano a studiare la palla di vetro, ma nessuno sa come farà Rajoy a formare una coalizione di governo, benché abbia subito dichiarato che, visto che lui è a capo del primo partito, deve comunque provarci. Restiamo agli esteri e parliamo di terrorismo. Un atto terroristico è stato compiuto usando ben due bombardieri, in questo caso sono bombardieri israeliani, e mentre il resto del mondo combatte contro l'ISIS, Israele, così, bastian contraria, continua di fatto ad appoggiarlo l'ISIS, cioè a bombardare quelli che combattono l'ISIS. Ha centrato una palazzina di 6 piani in Siria, molto affollata in quel momento. L'obiettivo principale era un leader di Hezbollah che si chiamava Samir Kuntar, una storia singolare. Comunque, già che c'erano, hanno ammazzato tutti gli altri che c'erano dentro, e quindi molti altri di Hezbollah, ma anche ufficiali, generali sia dell'esercito siriano sia iraniani. Qualche giornale si chiede anche, ma avranno avvisato la Russia? Cioè, in quel momento la Russia ha chiuso entrambi gli occhi, perché ovviamente altro che violazione dello spazio aereo siriano. Putin aveva appena detto ai turchi: provateci a violare lo spazio aereo siriano, ma i bombardieri israeliani invece lo violano quando cacchio vogliono. Vediamo un attimo chi era costui. Personaggio singolare, perché si era fatto più di 30 anni nelle carceri israeliane. Che aveva combinato il signor Samir Kuntar? Quando era un giovane palestinese di 16 anni aveva partecipato a un'incursione in territorio israeliano, aveva ucciso un poliziotto, poi era finito nel peggiore dei modi perché aveva preso in ostaggio una famiglia e quindi praticamente li ha ammazzati tutti, padre, moglie e anche un figlio. Catturato, era stato per più di 30 anni in carcere, era stato liberato da poco per uno scambio di prigionieri, ma così, insomma, in qualche maniera per Israele era ancora un obiettivo, e già che c'erano, quindi hanno tirato giù questa palazzina di 6 piani a Damasco. Missili di Israele contro un big di Hezbollah, gli sciiti già annunciano sarà vendetta, centrato e distrutto un palazzo di 6 piani, eccetera, eccetera. E verso la fine, cioè nella seconda parte di questa pagina intera dedicata alla cosa, tutti i quotidiani però stamattina ne parlano, stavolta lo strumento scelto sembra, dopo 2 missioni non andate a buon fine, quello dei missili Hellfire, gli stessi usati per le eliminazioni mirate dei boss di Hamas nella striscia di Gaza, eccetera, eccetera. Qui c'è tutto, insomma, un breve elenco di ultimi attentati o azioni di Tzahal, l'esercito, e anche della sua aviazione di Israele. E a un certo punto leggo anche verso la fine: il movimento sciita al momento appare però indebolito, il movimento sciita che ha gridato vendetta. Il suo arsenale con migliaia di missili puntati contro Israele è intatto, ma le perdite umane nella guerra per sostenere Assad sono numerose. Stime dell'intelligence dell'esercito israeliano fissano i caduti a quasi 1500 e i feriti al triplo, un terzo delle risorse militari di Hezbollah. Per cui, ecco, basta sapere questo per rispondersi alla domanda perché Israele sostiene l'ISIS. Il motivo è chiarissimo. Dunque, a proposito di ciò, creatori di mostri, i creatori di mostri. C'è un approfondito e molto interessante articolo che è anche un esercizio di memoria sul sito di Carmilla, la rivista Carmilla Online, e ne leggerei alcuni passi. Si riferisce allo stupore che molti hanno finto di provare di fronte alla dimostrazione che la Turchia non solo sostiene l'ISIS, ma che è il principale commercializzatore del petrolio dell'ISIS. Come si può anche solo, c'è un inizio di questo lungo articolo, un inizio molto sarcastico, come si può anche solo concepire che la Turchia, membro della NATO, sia in combutta con il sedicente Stato Islamico, quella stessa Turchia il cui premier Davutoğlu ha sfilato a Parigi per Charlie Hebdo, un pilastro della grande coalizione contro il terrorismo che si appresta ad annientare gli accoliti di al-Baghdadi restituendoci serenità e vendetta. C'è di che indignarsi di fronte alle calunnie rivolte a questo grande paese amico, che si è impegnato a proteggere le nostre frontiere dalla disperazione dei profughi in fuga, evitando alle potenze europee di toccare con mano gli effetti collaterali della destabilizzazione che loro stesse fomentano. Un grande paese a cui l'Unione Europea, riconoscente, ha riaperto dopo lunga attesa il percorso di adesione, a patto che i rifugiati se li tenga a casa sua, ma anche in considerazione dei suoi altissimi standard democratici, a cui la stessa Unione Europea aspira a uniformarsi, dall'uso dell'esercito contro i propri popoli, all'arresto dei giornalisti, all'esecuzione sommaria degli oppositori e così via. Che dire dunque delle maldicenze che da tempo ledono la reputazione della patria di Erdogan, accusandola di intelligenza col nemico? Bene, qui c'è una breve rassegna cronologica, non la leggerò tutta perché è troppo lunga, ma qualche passo sì. E partiamo dal 24 marzo 2013, quando il New York Times indicava nell'aeroporto di Esenboga, vicino ad Ankara, l'hub di riferimento per il ponte aereo di 160 cargo militari organizzato da Giordania, Arabia Saudita e Qatar a sostegno dei ribelli anti-Assad. Al governo turco l'onere della supervisione del programma e del trasferimento su gomma delle attrezzature militari, 3.500 tonnellate di armamenti, secondo la stima dello Stockholm International Peace Research Institute, fino alla frontiera siriana. Il quotidiano newyorkese riportava come l'operazione si fosse avvalsa di consulenze della CIA per l'acquisto delle forniture belliche dalla Croazia e per la scelta dei gruppi ribelli a cui destinarle. Scelta evidentemente poco oculata. Circa un anno dopo, Luka Susic scriveva su Analisi Difesa: le armi croate acquistate l'anno scorso per armare i ribelli siriani che combattono il regime di Assad sono finite misteriosamente, tra virgolette, nelle mani degli jihadisti dello Stato Islamico di Iraq e Levante, cioè l'ISIS, che le impiega nell'offensiva che ha portato in pochi giorni alla conquista di quasi tutto il nord Iraq e per l'attacco a Baghdad. Come riportano alcuni media di Croazia e Serbia, nella rete web è possibile trovare foto di combattenti dell'ISIS armati di lanciagranate RBG-6, i lanciarazzi anticarro M79 OSA e il cannone senza rinculo M60, tutte forniture croate a suo tempo fornite ai cosiddetti ribelli siriani. Ma ai tempi del ponte aereo chiunque combattesse Assad veniva classificato tra i combattenti per la libertà e nessuno avrebbe potuto immaginare che alcuni di loro avrebbero cominciato a tagliare le teste degli occidentali. Il fatto che tagliassero le teste degli altri non sembrava fregare un granché. Già nel marzo del 2012 Der Spiegel suggeriva come i ribelli di Homs non fossero particolarmente ligi ai dettami della Convenzione di Ginevra e come la loro brigata sepoltura, così si fanno chiamare, lavorasse a pieno ritmo per la decapitazione di soldati dell'esercito regolare siriano e di traditori, veri o presunti, della rivoluzione. Human Rights Investigation documentava con foto e video come nelle esecuzioni di Homs venisse coinvolto come boia anche un bambino. Intanto a Damasco e ad Aleppo si susseguivano le esplosioni delle autobombe di al-Nusra, braccio siriano di Al-Qaeda. A dicembre il Daily Mail riportava di gente decapitata e data in pasto ai cani, di 300.000 cristiani in fuga, di rapimenti a scopo di estorsione, uccisioni di ostaggi ad opera del Free Syrian Army e, a detta di Amnesty International, i cadaveri trovati ogni giorno nelle città e nei villaggi siriani con i segni di esecuzioni e torture sono la sinistra evidenza dell'aumento dei crimini di guerra e degli abusi commessi non solo dalle forze governative ma anche dai gruppi di opposizione e così via. Beh, a un certo punto ricorderete che si arrivò a un passo dall'attacco totale contro la Siria di Assad, dall'invasione, insomma i francesi scalpitavano, gli Stati Uniti sotto Obama un po' meno, ma stavano per arrivarci. Tutto questo perché Assad venne accusato di usare i gas nervini, eccetera, il sarin. Non era vero, ma non mi pare che qualcuno si sia ravveduto e abbia chiesto scusa. Cioè, furono usati i gas, il sarin per la precisione, ma esattamente dai cosiddetti ribelli, cioè al-Nusra e ISIS, poco importa quale sigla, però qui viene ricostruito nei dettagli come si tentò appunto di scatenare un intervento internazionale accusando Assad dell'uso di gas. Tutto questo venne orchestrato dalla Turchia. E leggo a un certo punto che la polizia della provincia turca di Adana ci provò ad ostacolare queste attività quando procedette all'arresto di 12 membri del fronte al-Nusra, beccati con ben 2 kg di sarin. Ora, con 2 kg di sarin si fa fuori tutta la popolazione di Bologna, per esempio. 2 mesi prima, il 19 marzo 2013, il sarin era stato usato sulla cittadina siriana di Khan al-Assal e in seguito sarebbe stato usato nuovamente il 21 agosto a Ghouta. Stragi che vennero subito attribuite ad Assad, rischiando di provocare un'altra guerra umanitaria contro Damasco. L'intervento USA, secondo il premio Pulitzer Seymour Hersh, fu fermato all'ultimo momento dall'intelligence britannica, che aveva verificato come il sarin usato sulle città siriane non fosse dello stesso tipo di quello detenuto negli arsenali dell'esercito regolare, che poi appunto andarono gli ispettori dell'ONU. Praticamente le armi chimiche in possesso al regime di Assad sono state tutte smantellate. Comunque, intervistato da Hersh, un ex funzionario dell'intelligence USA diede questa ricostruzione dei fatti. Si è trattato di un'azione ideata da quelli di Erdogan per spingere Obama a intervenire. L'idea era di inscenare qualcosa di spettacolare, un attacco con il gas a Damasco dintorni, quando gli ispettori dell'ONU erano in Siria. I nostri vertici militari sono stati informati dalla DIA e altre agenzie di intelligence che il sarin è arrivato attraverso la Turchia, il che è possibile solo con il sostegno turco. I turchi hanno anche fornito l'addestramento su come produrre e maneggiare il sarin. E insomma, così è. Se volete leggervelo tutto, lo trovate sul sito Carmilla Online. E torniamo ai quotidiani di stamattina. Si avvicina il Santo Natale e mentre quel sant'uomo di Francesco continua ovunque ad aprire porte per il giubileo, le chiese restano case chiuse, cioè restano chiuse, insomma, quantomeno non hanno spalancato le porte ai rifugiati come aveva chiesto il Papa. Stamattina su Repubblica c'è un articolo di Jenner Meletti: migranti in chiesa, le parrocchie hanno tradito Papa Francesco. Viene subito in mente, sarà colpa delle luminarie, la poesia di Guido Gozzano. La neve, ecco una stalla, un po' ci scalderanno quell'asino, quel bue. Difficile per Giuseppe Maria trovare un rifugio per la nascita di Gesù. Così inizia in prima pagina, poi prosegue all'interno Jenner Meletti su questo appello caduto non totalmente nel vuoto, certo, ma ci si aspettava che molte chiese rispettassero la richiesta del Papa. La solidarietà flop delle parrocchie, continua pagina 23. A 3 mesi dall'appello di Papa Francesco, solo poche centinaia di letti per i profughi. E poi l'articolo di Jenner Meletti prosegue così: difficile anche in questi giorni di neni e presepi per le famiglie di migranti trovare quell'ospitalità chiesta con forza più di 100 giorni fa, il 6 settembre, da Papa Francesco. Ogni parrocchia, disse il pontefice all'Angelus, accolga una famiglia. Non esiste un censimento ufficiale, ma bastano pochi numeri per raccontare come sia stato e sia difficile nelle 25.000 parrocchie italiane rispondere all'appello. A Roma, città con 334 parrocchie, entro la fine di gennaio saranno accolti 170 migranti. A Milano 1.000 parrocchie, perché la diocesi comprende anche la Brianza, l'Eco e Varese, sono a disposizione, o lo saranno, 400 posti letto. A Bologna, su 416 parrocchie, soltanto 4 hanno dichiarato la loro disponibilità. Buon Natale. No, dunque, una buona notizia ce l'abbiamo, ce la dà l'Unità, una volta tanto. Cioè, l'ormai annosa questione e la dura lotta per la difesa degli ulivi del Salento trova un valido apporto, un valido alleato nella Procura. Un giudice accusa di complotto gli scienziati, l'Europa ingannata sugli alberi malati. Ora, tutto questo articolo è un po' sarcastico, vabbè, è scritto da qualcuno che si è accorto forse l'altro ieri di questo problema, perché non è che un giudice accusa gli scienziati di complotto, perché poi dentro nell'articolo c'è tutto l'elenco, spesso sì, un po' delirante, dei complottardi, dei dietrologi che ci vedono una manovra di altri produttori, ma chissà, però di fatto almeno un giudice e la sua procura hanno stabilito che non dovrebbero essere abbattuti. Leggo a un certo punto: la procura di Lecce, con 58 pagine di decreto di sequestro, al termine di un'indagine dopo una precedente sentenza del TAR, ha buttato all'aria 2 giorni fa tutte le teorie scientifiche sull'epidemia e bloccato l'inizio del lavoro di contenimento e del radicamento della xylella. L'inizio è un bel pezzo che avevano cominciato a distruggere questi ulivi secolari. È stato solo grazie alla reazione delle genti del posto, se ancora ci sono degli ulivi nel Salento. Comunque i PM hanno sequestrato più o meno 1 milione di ulivi contaminati o sospetti di contaminazione, rivelando che l'Unione Europea è stata tratta in errore da quanto rappresentato dalle istituzioni regionali con dati impropri sulla vicenda xylella. Per il procuratore capo di Lecce, Cataldo Motta, stando alla ricostruzione fatta dalle PM Elsa Valeria Mignone e Roberta Licci, la xylella è presente nel Salento da almeno 15 o 20 anni. Non è giustificato lo stato di emergenza e sono inidonee le drastiche misure di contenimento, compreso l'uso massiccio di pesticidi e il taglio di migliaia di ulivi senza la preventiva valutazione di impatto ambientale. I rimedi, insomma, vanno ancora studiati e, nel caso, attuati con gradualità. E quindi, insomma, senza bisogno di scomodare chissà quali complotti, comunque sia, l'Unione Europea ancora una volta stava per fare dei danni irreparabili. Per ora danni contenuti appunto dalle genti del Salento, però ecco, se ci sono anche dei magistrati che finalmente hanno sancito che quantomeno la xylella è presente da 15 o 20 anni, per cui vuol dire che queste piante già avevano reagito, che si muore per vecchiaia anche quando si è degli ulivi, e che comunque, ecco, questa epidemia non era affatto così grave come ha tentato di contrabbandarci l'Unione Europea. Or dunque, prima di salutarvi e di farvi gli auguri, visto che questa settimana casca il Natale, ci sono tante pagine, tanta carta dedicate alle solite facce, da Denis Verdini all'invenzione di Ballarò, cioè la Polverini, insomma, decretano ormai la fine del berlusconismo e quindi si stanno buttando tutti sul carro del vincitore. Io, insomma, volevo salutarvi ricordando invece un volto di dignità e serenità, e trovate così un po' la sua storia sul sito dell'associazione Luca Coscioni. E si tratta di Dominique Velati, che a 59 anni ha deciso che non solo la vita è nostra, ma anche la morte è nostra. Siamo proprietari della nostra esistenza e quindi possiamo anche decidere quando interromperla. Lei ha deciso di farlo in Svizzera. Tutto questo apre un dibattito non solo sul fatto che solo chi si può permettere, lei ha speso per esempio per questa eutanasia oltre 12.000 euro, ma insomma il dibattito è sul diritto alla non sofferenza. E quindi vi invito ad andare sul sito dell'Associazione Luca Coscioni, anche come ricordo di Dominique Velati, e cliccare e insomma firmare anche voi, perché questo paese diventi un po' meno incivile di quanto sia. Buone feste a tutti!